tua mãe. Certo, direi più queste che altre. Come no? Non c'è dubbio. Sì. 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 Ma fatica forse perché può darsi che non mi sia spiegato tanto bene io, ma il karma non è solo quella cosa che ci portiamo dietro da altre esistenze. Karma è il sistema più semplice per comprendere karma, secondo come è stato spiegato dai maestri del Circo Firenze 77, è proprio pensare agli effetti che sono quelli che sono determinati da alcune cause, che siano cause determinate in questa vita o in altre esistenze, sempre effetti sono, sempre cause sono e sempre effetti producono, per cui karma è il colore dei tuoi capelli, che sei andata dal parrucchiere e ti sei fatta bionda, e quello è l'effetto del colore che ti ha messo il parrucchiere, no? Quello è karma, cioè karma è azione, la vita è una costante manifestazione karmica, perché costantemente incontriamo gli effetti delle cause che muoviamo. In alcuni casi muoviamo delle cause importanti che non possono, di cui non possiamo incontrare gli effetti in questa esistenza, perché ancora non ci siamo costituiti, come dire, rinforzati, maturati abbastanza da poter adesso affrontare utilmente l'effetto di una causa che ho mosso ora, e quindi questa causa che muovo ora la incontrerò in una futura esistenza, quando sarà un po' più maturata la coscienza, e l'effetto della causa che muovo ora potrà da me essere vissuto, sopportato e anche compreso, proprio perché ho maturato un po' più di coscienza e sono in grado di affrontarlo. Altri effetti invece di cause mosse in questa vita li sperimento ora, ma li sperimento continuamente. Lascio la macchina in divieto di sosta, piglio la multa e mi tocca pagare la multa. Causa e effetto, molto vicini. Tocco un filo scoperto elettrico, causa, sento la scossa, effetto. Karma anche questo. È chiaro? È molto semplice alla fine, perché veramente tutto quanto è karma. Quanto karma è legato all'azione, la vita dell'uomo è azione, e quindi siamo costantemente soggetti alla legge del karma. Ma la legge del karma, per quanto riguarda lo stare nella vita, si attua e si manifesta essenzialmente nelle relazioni. In qualsiasi momento io scambio con un'altra persona, tutta la comunicazione che parte da me verso quella persona produce poi un effetto che torna verso di me, con il quale io mi confronto, e questo è il karma. L'effetto della persona, io rispondo in un certo modo, quella persona a sua volta risponde a me in un certo modo, produce un effetto dentro di me, ed è un continuo scambio. Quindi in quello si realizza il karma e si realizza anche il mio processo evolutivo. No, quello è la causa che lei ha mosso. L'effetto sarà quello che le ritornerà successivamente. Può essere immediato. può essere immediato, e cioè che può, può certo, ma anche immediatamente, può, se la persona è un po', se è sufficientemente manesca, gliela rende subito, e quindi il karma è già arrivato, insomma. Come? Allora, le partite del karma quando si chiudono, voi ricordate che come è stato indicato, cioè il karma in realtà, se lo descriviamo così lo stiamo banalizzando, nel senso che vediamo solo l'aspetto meccanico, che è un po' quasi ragionieristico, no? Tu spari fuori 5 e ti ritorna 5. Funziona meccanicamente, il meccanismo è questo, però lo scopo per cui ti ritorna un effetto è perché attraverso quell'effetto tu possa comprendere d'aver mosso una causa. Tant'è vero che per il karma è indifferente che tu muova o non muova consapevolmente o meno una causa, cioè non è indifferente, c'è un po' di differenza. Se tu la muovi consapevolmente sei già un pezzettino più avanti, cioè capisci già che stai facendo qualche cosa che non va fatto, parlando ora di karma negativo. Però l'effetto ricade come esperienza dolorosa, passando attraverso un'esperienza dolorosa tu comprendi che quel tipo di cosa che ha generato quell'esperienza non va fatta perché fa male alla gente, in particolare a te che la stai vivendo in quel momento. Perciò se tu sei in questa vita sei un ladro, rubi e nessuno viene a rubare a casa tua. Dopo una vita, due, tre, sei lì, bravissimo cittadino, ti comporti bene, paghi le tasse, lavori e tutto, improvvisamente ti entrano i ladri in casa e tu senti una ferita dentro, anche una sorta di ingiustizia, ma come, io mi comporto bene, che ne so, vado a messa tutte le domeniche, faccio tutto quello che va fatto, e però vengono in casa i ladri e mi... Allora, la prima volta che ti succede provi questa sensazione e ti rendi conto dentro, perché ti fa male molto dentro, quanto può far male venire derubati. Poi successivamente magari vieni derubato un'altra volta e cominci a mettere a fuoco qualche cosa d'altro, per esempio chissà chi sono queste persone, all'inizio magari le giudichi e le condanni per quello che fanno, poi magari cominci a pensare ma saranno dei poveracci che hanno bisogno, o è gente che è nata in famiglie dove si insegna questo e non sanno cos'altro fare, quindi... E un po' per volta, attraverso l'esperienza del venire derubato, metti a fuoco alcune cose, ma le metti a fuoco non pensando e basta, perché vivi dentro un'esperienza che fa male, che brucia. Quando tu hai vissuto quell'esperienza là, superi dentro di te, e cioè maturi nella coscienza, il non rubare. E quindi da quel momento in poi del tuo percorso evolutivo non ruberai più e non incontrerai più il furto, perché è una cosa maturata, è chiaro? Quindi il primo punto importante del karma, cioè degli effetti che si incontrano, è ciò che si apprende attraverso quella scuola molto faticosa, molto dura, che è la legge del karma. Poi dopo, insieme a queste, c'è la legge di equilibrio, di giustizia divina, c'è tutto il corollario successivo, ma il karma viene definito da queste guide come l'ultima occasione per comprendere qualche cosa che in altri modi non è stato possibile comprendere. Per questo prima dicevo, siamo adesso nella condizione di comprendere alcune cose senza passare per la strada, per la via diretta, per l'esperienza diretta, perché su alcune cose oggi noi che ci stiamo interessando di queste cose, alcune cose le possiamo comprendere, ci possiamo riflettere sopra e forse maturare dentro di noi il distacco dalle cose. Per esempio, uno viene derubato per imparare a non essere attaccato alle sue cose, e noi siamo tutti molto attaccati alle nostre cose. Ma ha portato via proprio quella cosa là che ci tenevo tanto, no? E questo attaccamento, uno ti porta via quella cosa a cui sei attaccato, tu senti quanto eri attaccato e ti rendi conto di questo profondo attaccamento a un bene materiale che c'era, di cui forse non ti eri reso conto prima, ce l'avevi, stava lì, ma nel momento che te lo sottraggono sperimenti il dolore della privazione di quella cosa e quindi capisci quanto attaccamento c'era. E allora magari ti viene da domandare, ma non sarà un po' troppo questo attaccamento per quell'oggetto? E il meccanismo è lo stesso, noi sviluppiamo attaccamenti verso le persone. Invece se no tu hai un legame affettivo profondo con una persona e avviene qualche cosa che ti porta via quella persona, un lutto oppure un'altra persona riesce a conquistarlo e te lo porta via. Ecco, allora lì tu sperimenti quanto tu sia attaccato, in che maniera, cioè quello che noi definiamo amore molto spesso, se andiamo a vederlo nei particolari, abbiamo sviluppato delle forme di attaccamento e di possesso sugli altri, come se gli altri ci appartenessero e come se nessuno dovesse più avvicinarsi agli altri, alla persona che noi amiamo, cioè quella è nostra, ce lo siamo secondo la nostra cultura sposati, è nostro, c'è stata una dichiarazione, un impegno, una firma, un timbro, quello lì è nostro e guai a chi ce lo tocca. Persone in realtà sono persone, sono di se stesse, però noi sentiamo, tutti quanti noi, una forma di attaccamento straordinario verso alcune persone, che sono il nostro compagno, la nostra compagna, i nostri genitori, i nostri figli. Ecco, questa forma di attaccamento è un'altra modalità con cui si manifesta anche lì il sentimento della separatività. È lì, gioca il duplice effetto di farci sentire particolarmente legati a qualche cosa che sentiamo non essere più nostro. E quindi c'è il senso di separatività che ci fa distinguere dall'altro e il bisogno, l'illusione di possessività che ce lo vorrebbe conservare come sempre nostro. E anche lì impariamo qualche cosa, via via che succedono queste cose, per esempio quella che viene definita la sciupa famiglie, perché si prende gli uomini delle donne che sono sposate con figli, anche lì questa persona che fa questa esperienza muove una causa e poi si troverà a fare l'esperienza contraria dall'altra parte. Per esempio, può essere benissimo, ora faccio gli esempi proprio, guardate, di una banalità e semplicità, poi le cose sono sempre molto più complesse, ma una donna che si trova per esempio privata del suo compagno perché un'altra se l'è preso, può benissimo essere stata o un uomo o una donna in un'altra vita che, come si dice, rovinava le famiglie, cioè si trovava, si legava con facilità e faceva esperienze di questo genere nell'inconsapevolezza. In una vita successiva si trova a vivere dalla parte di chi viene privato del suo bene, del suo amore. Sperimenta quindi come sbagliato il comportamento della persona che ti sottrae il compagno da una parte, dall'altra diventa consapevole della forma di attaccamento che c'è in sé. Durante il corso di una vita comprenderà quanto sia sbagliato cercare di sottrarre un affetto a un'altra persona, in un'altra vita ancora comprenderà quanto sia sbagliato pretendere di essere il padrone, il possessore di qualcuno per amarlo e via dicendo, fino a raffinare la qualità del suo amore per un altro e giungere fino a quel punto in cui qualsiasi cosa succede tu hai il mio amore incondizionato e basta. Però siamo, come diceva laggiù, però vediamo, voglio dire, lo vediamo col binocolo, ma lo vediamo quel traguardo.
Certo,
Certo, noi in realtà noi sappiamo benissimo che dipendiamo dagli altri perché abbiamo bisogno degli altri, cioè c'è un bisogno per cui cerchiamo negli altri che questi bisogni potenti che abbiamo dentro di noi trovino l'accoglienza giusta, il sostegno, via dicendo. Ed è così, e gran parte della nostra vita noi la viviamo in questa dipendenza. Sì, abbiamo. E qui si apre un altro capitolo, saremo più bravi? E io vi dico di no, io vi dico di no. E no, vi dico di no perché vedete, c'è una cosa molto importante da comprendere, e cioè che noi, ognuno di noi, sta incontrando questa esperienza di conoscenza e di consapevolezza adesso, in questa vita. Questa è la vita con la quale noi ci possiamo confrontare con un pezzetto di queste verità, con un pezzetto di questo percorso. Tu sei già sicuramente più, tra virgolette, brava di quello che è stato la persona che è vissuta in un'altra esistenza precedente a questa tua che stai vivendo e che è collegata a te per tutti i fili karmici, le incarnazioni e via dicendo. Cioè tu rappresenti il gradino successivo rispetto a quello dove si trova quella persona e tu rappresenti il gradino precedente a quello di chi verrà, cioè tu in qualche modo stai preparando il percorso di qualcuno e stai dando senso al percorso di chi è venuto prima di te e sei in quel punto esatto. Però per quello che riguarda te, proprio te, con quel vestito e quegli occhiali oggi, proprio te, c'è solo quello che puoi fare oggi te in questa vita. Perché per te, col tuo nome e cognome, con il ruolo che hai oggi, c'è solo questo. Perciò per ognuno di noi ha senso fare oggi qualche cosa. Riflettere oggi su alcuni aspetti dell'esistenza, guardare oggi verso gli altri in qualche modo, perché sarà poi un altro che raccoglierà i frutti del tuo lavoro oggi, ma tu, no, cara, ma per caso tu ti ricordi di chi è stato quello prima di te? E che te ne fai? Tanto è quello, l'ha vissuta la sua vita, l'ha vissuta lui, cioè tu. E quello di prima dove è andato? E quello prima ancora? Ascolta, ascolta bene. Ecco, ecco. Vediamo un po', abbiamo. Piano, 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 non vi perdete. Allora, diciamo questo. Faccio un brevissimo assunto, 2 minuti per reinquadrare la situazione. Allora, ognuno di noi è, come definiscono i maestri, un sentire che sta dentro un percorso evolutivo. Questo percorso evolutivo parte da un atomo di sentire e arriva fino alla coscienza assoluta. Ci siamo? Gli atomi di sentire sono un numero finito, ma non si possono contare, sono innumerevoli, e la coscienza assoluta è una. In questo percorso del sentire, dalla coscienza, dall'atomo di sentire fino alla coscienza assoluta, c'è tutta una parte, una fascia, diciamo così, del percorso che si chiama vita da uomo. In quel pezzetto là, tutti questi sentire si incarnano successivamente in varie forme maschili, femminili, vari momenti storici, via dicendo, per compiere il loro percorso di vita da uomo. vita da uomo che comprende un certo numero di incarnazioni da uomo. Allora, in questo percorso qua, che cosa succede? Che quando uno entra dentro la fase del sentire uomo, è quasi un animale, un selvaggio, poco più. Sta eretto, pensa a se stesso, caccia, si nutre, si mette qualcosa sulla testa. Poi, andando avanti, comincia a scoprire che esistono gli altri, appunto, comincia a interessarsi agli altri prima per i propri scopi, poi andando avanti ancora per interesse degli altri, poi crede di scoprire l'amore per l'altro, poi comincia a fare cose che riguardano più l'altro che se stesso, fino a raggiungere al punto in cui impiega tutta la propria esistenza a offrire se stesso agli altri, perché gli altri li sente come essere se stesso. Da quel punto in poi esce fuori da quella che gli orientali definiscono la ruota delle nascite e delle morti ed entra in un'altra fase evolutiva, dove di nuovo questo sentire di coscienza si accresce attraverso altre modalità che non sono più quelle che si sperimentano durante la vita da uomo, e cioè l'incarnazione, cioè sentirsi separato dagli altri e tutto quello che abbiamo detto. Dentro queste esperienze qua, da uomo, si manifestano i sentire in successione. Questi sentire in successione sono sentire sempre un pochino più ampi, un pochino più ampi, un pochino più ampi, fino a essere talmente ampi da non avere più bisogno di vivere l'esperienza da uomo, di manifestarsi attraverso questo. Questi sentire sempre più ampi portano, recano in sé, cos'è questa ampiezza sempre più ampi? Che vuol dire? Che recano in sé traccia dei sentire che hanno vissuto precedentemente, che si sono manifestati precedentemente. Questi sentire che si sono manifestati precedentemente erano sentire meno maturi. Il sentire attuale porta in sé la ricchezza delle esperienze dei sentire che sono venuti prima. Ma una cosa è il sentire di coscienza, altra cosa è durante l'incarnazione ciò che viene vissuto dall'io. Ciò che viene vissuto dall'io è come noi ci viviamo. Questo momento qua, che stiamo condividendo insieme, apparentemente insieme, è vissuto dall'io. La mente che riflette su quello che diciamo, le emozioni che ci colgono, la nostra presenza qui ora, questo è l'io in attività. Attraverso l'attività dell'io si manifesta il sentire che viene filtrato da questo io, e questa è la vita dell'uomo nella sua fase evolutiva da uomo. Ogni sentire presente nella vita è se stesso ed è ricco di tutte le esperienze precedenti, e quel sentire prepara il campo, diciamo così, al sentire che si manifesterà dopo. Ma il sentire che si manifesta dopo non conserva memoria di ciò che è stato precedentemente, cioè dell'io. Perché? Perché l'io si identifica con la mente, e ogni volta che io torno sul palcoscenico della vita ho un nuovo corpo mentale, ho un nuovo corpo emotivo, ho un nuovo corpo fisico, e quindi non conservo memoria così come noi la conserviamo di ciò che è accaduto nella nostra vita attuale. Non lo posso conservare perché? Perché non ho più quella memoria, ne ho un'altra, ne faccio un'altra, ne costruisco un'altra per vivere un'esperienza diversa. Ciò che c'è di importante è che quel sentire è ricco delle esperienze dei sentire precedenti. Mozart manifesta attraverso l'io Mozart la capacità di suonare pianoforte, lo strumento che suonava, e comporre a 4 anni, perché in esistenze precedenti era stato un compositore, uno strumentista, un musicista, e per cui a 4 anni li manifesta e se li ritrova, perché sono ricchezza di quella coscienza, ma non dell'io. Ciò che tu ricordi ora, in questo momento, e che vorresti portare con te in avanti, che è il sogno dell'io, il sogno di eternità dell'io, è ciò che tu ricordi ora, ma quello che tu ricordi ora riguarda l'io, e l'io è questa fase temporanea di esperienza della coscienza, la quale poi invece manifesta se stessa in un altro corpo. Tutti facciamo fatica, ci piacerebbe a tutti che stesse fosse diversamente da così. La coscienza. L'io. Se gli vengono così in maniera molto naturale. Diciamo questo, tutti i talenti che si manifestano nella vita di ognuno di noi hanno a che fare con esperienze precedenti. Sono espressione di qualche cosa che è già stato sperimentato. Ciò che ci viene facile, anche questo, certo, noi sappiamo bene che giunti a un certo grado di evoluzione si attivano altri, come dire, altre capacità che sono molto naturali, in realtà. Da bambina, dice, da bambina. Ecco, questa è una cosa che accade abbastanza di frequente, che i bambini fino a una certa età conservano, è come se potessero accedere alla memoria di ciò che erano stati precedentemente. È come se vi fosse ancora un qualche tipo di collegamento, cioè è come se la coscienza che si è costituita e si è arricchita dell'esperienza precedente fosse in grado ancora di trasmettere qualche cosa di una vita trascorsa. Questo nei bambini fino a una certa età è mantenuto, non in tutti, ma insomma accade frequentemente. Mentre invece i talenti che uno si ritrova hanno a che fare con, se uno per esempio è molto, sì, non lo perdi, ma no, non si perdono se tu lo utilizzi, il talento. Ti sei fermata, ok. È proprio questo. Questo talento che ognuno si ritrova, se è utilizzato, è un talento che ha, ma il talento deriva proprio da un'esperienza precedente. Lo puoi usare, non usare, te lo porti avanti nella vita, te lo perdi, poi dopo quando lo lasci andare poi è più faticoso, perché è più faticoso recuperarlo successivamente, dicono i maestri, perché quando tu hai un talento sarebbe opportuno che tu ne facessi un buon uso nella vita in cui ti trovi a vivere. Non per niente uno ce l'ha, uno ha arricchito la coscienza. Pensate che un talento è qualcosa che si costituisce attraverso un'esistenza, due esistenze, tre esistenze. Pensate anche l'impegno che ci vuole di vita, quanta fatica, quante vicende ci sono per costituire un talento. Per cui quando uno poi se lo ritrova, se non lo usa, sta proprio sprecando un valore, perché c'è stata molta coscienza, molto sentire, molta vita perché si costituisca un talento. Il talento è una bella cosa. Può essere che sia un talento che gli viene da un'altra esistenza e la sta usando. Di pure. Compilation del cerchio.
la testimonianza. Ma possiamo fare qualcosa per parlare, io ho letto un po' di ma si parla però da incosciente personale, come possiamo porci di fronte alla persona che ci rivolge a noi? Abbiamo operato in un video anche in un tempo per l'altro, perché non c'è
vuoi dire del cerchio? Ma vuoi dire parlare del cerchio? Ma
no. Del cerchio, parlare, poter parlare liberamente di certe cose,
sì. Sì. Senti, dunque, i maestri in particolare. In particolare François negli ultimi anni suggeriva di fare questo, suggeriva di suggerire agli altri o regalare un libro o suggerire di leggere qualche cosa così molto tranquillamente, ma anche di rivolgersi agli altri senza citare la fonte, perché molte persone in effetti sono in difficoltà rispetto all'origine di queste comunicazioni. Ci sono molte persone che per il semplice fatto che queste sono comunicazioni che sono giunte attraverso uno strumento paranormale, una modalità medianica, di fronte a una cosa di questo genere fanno retromarcia, si sentono o hanno diffidenza rispetto a questo mondo. Ti dico che io stesso e mia moglie siamo stati così, avremmo preferito che fosse la comunicazione di un grandissimo filosofo vivente invece che all'inizio almeno, poi dopo abbiamo capito che eravamo semplicemente, avevamo davanti a noi solo un nostro limite, però la nostra esperienza in questo senso ci ha permesso di comprendere lo stato d'animo di alcune persone che in effetti hanno difficoltà ad accettare questo tipo di fonte, per cui la cosa è molto semplice: tu puoi parlare di cose che sono anche molto sensate, puoi proporle come tue riflessioni, anche perché, e questo è un altro punto molto importante, rispetto a quello che abbiamo detto oggi, le cose stanno effettivamente così, ovvero se quello che abbiamo detto oggi è vero, se quello che loro ci hanno spiegato così bene è vero, allora di nuovo, se tutti quelli che stanno intorno a noi e l'esperienza che è intorno a noi, il mondo che è intorno a noi, le persone che sono intorno a noi sono un me stesso da cui io mi distingo per esistere come io, no? Se è tutta la stessa realtà che io ho bisogno di distinguere in io e non io, anche i maestri fanno parte di questi altri che io pongo fuori di me. Allora, se la realtà è questa, questo è ciò che serve a me per distinguere me in discepolo e riconoscere fuori di me un maestro nel quale riconoscermi. Ma difatti, di fatto, siamo tutti e due la stessa realtà e io, per manifestare me stesso come discepolo, ho bisogno di pensare a un maestro fuori di me che mi indica la strada. È questo che avviene. Però tu sai molto bene come i miei maestri del Cerchio Firenze 76, no, 77, non sono i tuoi maestri del Cerchio Firenze 77, né i tuoi, perché ognuno che si è avvicinato a queste letture, ha studiato, ascoltato e riflettuto, ha sviluppato dentro di sé il suo maestro del Cerchio Firenze 77, ne ha fatto un'esperienza personale, ha potuto prendere in sé e per sé quello che ha potuto prendere e l'ha fatto diventare suo. Quindi ciò di cui io adesso vi parlo non è quello che sta scritto nei libri, è quello che ho fatto mio attraverso le mie riflessioni, anni di studio, è diventato mio. Quindi io vi parlo del mio Cerchio Firenze 77. Ognuno di voi farebbe bene a prendersi un libro o due e leggersi il suo Cerchio Firenze 77, magari è molto diverso dal mio, però sicuramente se tu non citi la fonte e parli delle cose che hai sentito come vere, come tue, non stai raccontando una bugia, stai dicendo la verità. Quelle sono le verità che tu hai fatto tue, in cui tu credi e che puoi condividere con gli altri quando senti che ne hanno bisogno. Poi gli dici, ma sai, queste cose io le ho maturate leggendo questo libro, se ti interessa leggilo, oppure poi non glielo puoi neanche dire se capisci che è una persona che rimarrebbe inorridita dalla fonte da cui sono giunte le comunicazioni, come vuoi. Ecco, ci mancherebbe. Va bene, sbadiglieremo tutti, dai, dai. È rimasto impresso. Sì. Beh, se è una sciupamariti vera e propria, secondo me se ne prende un altro. Poi, però può anche essere come dici tu, certo. Certo. Sì. Sì, certo. È vero. È certo. No, dunque, guarda bene. Può accadere che tu faccia qualche cosa che le categorie morali giudicano sbagliato, no? Sì, può anche darsi che uno faccia, d'accordo? E che dopo averlo fatto si renda immediatamente conto di aver fatto una stupidaggine, anche dopo un po', come vuoi. Lo articoli l'esempio come vuoi. Però ciò non rimane che una causa è stata mossa. Sì, una cosa è capire, ecco, i maestri fanno una distinzione che è molto sottile ma anche importante, cioè la differenza che c'è tra capire una cosa con la mente e comprendere una cosa. Generalmente quando tu muovi una causa puoi anche aver capito che stavi muovendo una causa e decidere di muoverla lo stesso. L'effetto ricade, perché una volta che muovi una causa, l'effetto ricade. Quando è che non ricade un effetto? Quando tu giungi a una comprensione senza aver mosso prima una causa, cioè riflettendo sulle cose, arrivi a comprendere, per esempio ti trovi su un punto in cui stai per fare un'azione, ci rifletti sopra, dici non va bene, e ti fermi. Non muovi la causa, non incontrerai l'effetto. Ma se tu muovi la causa, capisci dopo, o subito dopo, o dopo un po', che non andava fatta quella cosa, che era un errore, che non andava bene, ma la causa l'hai mossa, o in questa vita, o in un'altra, incontrerai l'effetto. Non è una questione di riparazione. Vedete, questo è una cosa che ci portiamo un pochino dietro dalla nostra cultura. Noi abbiamo una cultura più o meno tutti di tipo cattolico, no? Il peccato, la colpa, l'espiazione, la confessione, le tot preghiere per rimediare. Ecco, siamo su un piano completamente diverso. Siamo proprio su un piano molto più diretto, ovvero, vi faccio un esempio molto semplice, però è un triplo salto mortale, quindi siccome poi non abbiamo il tempo di rimediare, io ve lo butto là e poi lo ritrovate nei libri, quello che vi dico. Allora, i maestri ci dicono che gli io incarnati compiono un percorso nel tempo, ovvero ognuno di noi adesso siamo incarnati nel 2012, siamo entrati, abbiamo cominciato a vivere un po' di anni fa, moriremo tra un po' di anni, e siamo in un percorso di tempo che sembra scorrere. Le coscienze che si manifestano attraverso questi io, che hanno la sensazione di vivere scorrendo dentro il tempo, le coscienze sono in una condizione che viene definita senza tempo, cioè sul piano della coscienza il tempo non c'è. Ok? Quindi sono due cose molto diverse tra di loro. L'esperienza delle cause e dell'effetto vengono mosse dentro il tempo, non so come dire, io muovo una causa adesso e l'effetto ricade o immediatamente dopo o ricadrà nel tempo. Sul piano del non tempo, cioè del sentire, io muovo una causa adesso e simultaneamente là dove deve essere è già presente l'effetto. Nell'istante in cui è mossa una causa, simultaneamente è già presente nel non tempo il corrispettivo effetto. È chiaro questo? Quando nel tempo degli uomini l'uomo legato a quella causa arriva a dover incontrare quell'effetto, che sia domani o che sia fra due vite, l'effetto lo trova già pronto, perché causa effetto si determinano insieme sul piano dell'essere. Quindi non c'è un discorso di... c'è solo il fatto che nel momento in cui tu muovi una causa, lo fai perché dentro, a livello del sentire, non è sufficientemente maturata la coscienza da impedire all'io di muovere quella causa. Quindi è come se non fosse maturato a sufficienza l'io, capisci? E quindi l'io agisce, muove la causa e si determina immediatamente l'effetto là dove sarà. L'uomo, siccome l'uomo è calato a vivere la sua esperienza esistenziale nel tempo, lo potrà incontrare solo nel tempo l'effetto, ma nel momento in cui uno ha determinato la causa, l'effetto già esiste e l'uomo lo incontrerà quando lo deve incontrare. È previsto che l'uomo incontri il suo effetto quando avrà maturato la coscienza, per esempio nell'esempio che tu facevi, comprendendo che gli animali non vanno picchiati, non vanno maltrattati, anzi cercando di aiutarli, quindi è maturata questa coscienza, incontrerà l'effetto, con la coscienza matura per poter sia sopportare l'effetto, che non deve essere mai definitivamente distruttivo un effetto, perché se ti distrugge non impari niente dall'effetto, ma un effetto con la sua importanza, che dentro di te rafforza tutto quello che hai ottenuto attraverso la tua maturazione di coscienza, e da quel momento in poi non incontrerà più la tua coscienza maturata su quel punto e non manifesterà più per sé né la causa né l'effetto che sono legati a quell'esperienza. Sono stato abbastanza chiaro? Sembrava aver fatto un po' di casino, insomma.
Scusa,
non ho capito. Il battito della farfalla che si ripercuote. Sì. Sì, questo è, diciamo che è un esempio, sì, capisco che cosa vuoi dire, è un esempio che viene usato per dire che tutto quanto è collegato, per cui qualsiasi cosa tu faccia, detto. Ma fanno anche tante cose belle anche. Sì, e l'io funziona così. Sì, capisco. Capisco, sono molto vicino al tuo io. Senti, c'è questo di bello però, che questo senso di indignazione che ti viene, questo senso vitale di bisogno di conservare te stessa, ecco, tutto questo c'è perché c'è una coscienza che si è maturata in maniera tale da poter fartelo sentire. Senza quella non sentiresti niente. No, alla base di ogni nostra esperienza c'è la nostra coscienza, alla base, sempre. Poi, quando la coscienza non è sufficientemente formata, L'io con i suoi bisogni combina pasticci. Però la gran parte delle cose, tu hai fatto sicuramente tante esperienze, non credo tutte brutte nella tua vita, credo che ci sia stato anche del buono. Ecco. Ma e ti ricorderai anche le altre, spero, se no meno. Ecco, sforzati un po', se fossi in te, mi metterei un pochino più di... Va bene, sì. 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 Fasulle. Allora, intanto ti devo dire questo, che noi non esistiamo. Eh no, è importante perché mentre tu puoi individuare un pensiero dei Rosa Croce, non puoi individuare un pensiero dei Cerchio Firenze 77, perché Cerchio Firenze 77 non esiste proprio. Ci sono state alcune persone che hanno fatto direttamente questa esperienza, altre persone che sono cresciute nell'insegnamento dei maestri senza aver fatto questa esperienza, e ognuna di loro si è fatta la sua idea, per cui non potrete trovare da nessuna parte un insieme definito Cerchio Firenze 77 come gruppo di persone che ha sviluppato un pensiero. Questo non c'è. Personalmente io non mi sono posto il problema, quindi ti rispondo per quello che riguarda me, nel senso che proprio per quello che abbiamo letto stasera, che mi premeva portarvi stasera, e cioè che in fondo non ha poi nessunissima importanza, nessunissimo rilievo il problema per come lo poni tu, perché che qualcun altro abbia già parlato di alcune delle cose di cui si è parlato nel Cerchio Firenze 77. Io non sono un grandissimo studioso di esoterismo, però diciamo che un po' di cose le ho lette, e formulate queste cose condivise da altre scuole di pensiero come le ho trovate formulate nel Cerchio Firenze 77, non le ho mai incontrate. Cioè, diciamo che nel Cerchio Firenze 77 ho perlomeno trovato aspetti peculiari e originali rispetto a questi argomenti. Poi altra cosa è che nella parte, nella seconda e poi finale parte dell'insegnamento del Cerchio Firenze, ho trovato invece concetti che francamente non ho trovato altrove. Ma al di là di questo, torno a dire che non è importante, perché ciò che conta è che è importante cosa tu fai dell'esperienza con la quale ti confronti, cioè cosa ne faccio io dell'aver incontrato un insegnamento spirituale, che sia quello del Cerchio Firenze 77 o quello dei Rosa Croce o quello di chi volete voi. Ecco, questo è, per me ha risuonato, diciamo, per il, per, per come si è costituita la mia coscienza fino a questo punto e per come si è costituito anche l'io in questa vita, ho trovato particolarmente significativo e mi ha risuonato particolarmente confrontarmi con questo insegnamento. L'altra domanda qual era? Ah, che idea? Guarda, qui è la stessa cosa, cioè ognuno si è fatto la sua, e qui veramente non vorrei rispondere, nel senso che non vorrei su questo influenzare nessuno, non che io abbia questo titolo per cui influenzo, dicendo, però devo dire questo, il Cerchio Firenze 77, queste voci che hanno parlato, hanno proposto durante quasi 38 anni di comunicazioni, in un modo effettivamente incredibile, con una qualità e un rigore che non ha l'eguale nell'esperienza delle comunicazioni medianiche, con un livello intellettivo di comunicazioni e con una significatività e un valore di quello che veniva detto che non trova riscontro né nella letteratura né nella filosofia né in tutto ciò che ha sapore di umanità, anche dei livelli più alti che possiamo immaginare o incontrare nella nostra esperienza intellettuale. Questo già di per sé mi fa pensare che non si tratti di fonti che attingono a qualche cosa di pregresso nell'esperienza umana, ma che sia qualche cosa che propone schemi di pensiero, propone soluzioni per la nostra mente moderna nuove, che non si trovano altrove. Poi chi siano, non c'è dubbio che questo è un insegnamento che è proprio anche esso stesso un cerchio, per cui tu hai cognizione effettivamente di tutto quanto è stato detto e capisci la sostanza e comprendi la pienezza di questo insegnamento quando lo chiudi tutto questo cerchio. Se tu ti leggi il primo libro e basta, bello, bellissimo, però rimangono molte cose aperte. La formula è quella della petizione di principio dal punto di vista filosofico, cioè l'unica cosa che viene data in questo insegnamento come punto di partenza è che esiste una dimensione divina. Questo, però, la petizione di principio in filosofia funziona come una cosa che viene detta e che poi si sviluppa tutto in un pensiero che va a dimostrare quella cosa che è stata detta all'inizio. Funziona così. È lo stesso meccanismo qua, viene detto che esiste una dimensione divina all'inizio e tutto il percorso fatto in 38 anni mira a dare credito a quella prima affermazione e lo fa da un punto di vista logico, proprio filosofico, estremamente logico, non ci sono voli pindarici. Perciò la formula è estremamente corretta dal punto di vista intellettivo, la logica che viene usata è eccezionale, al limite delle possibilità logiche dell'uomo, però accessibile a tutti, con un linguaggio estremamente semplice, e anche questo è già una magia incredibile. Perciò io alla fine mi distacco da tutta la parte fenomenica più, come dire, più appariscente dell'esperienza del Cerchio Firenze 77 e rimanendo semplicemente ai contenuti di questo meraviglioso insegnamento, torno a dire che da un punto di vista della struttura è incredibilmente sublime, dal punto di vista dei contenuti fa quello che diceva una persona prima, che adesso non vedo più, hai lì in piedi, e cioè che queste parole entrano a un altro livello dentro di noi, superano tutto questo, e non mi sembra, non ho mai incontrato un umano capace di tanto, parole dette da uomini capaci di tanto. Credo che se, ora dico una cosa, che se una coscienza molto vasta, diciamo così, volesse comunicare con alcune persone nel 2000 in Italia e aprire dentro di loro consapevolezza, coscienza di alcune cose e fare luce su alcuni aspetti di questa realtà, e farlo con il profondo amore e la profonda capacità di comunicare in profondità queste cose, avrebbe usato uno strumento di questo tipo, così penetrante e così dolce e libero come questo. Poi credo anche che di strumenti come questi ne esistano tanti e che ognuno incontra il suo, e a me è toccato incontrare questo. E non credo che sia casuale che voi lo abbiate incontrato nel vostro modo e nel vostro tempo. Abbiamo ancora un pochino, se volete approfittare, poi io e mia moglie scappiamo via. Ma possiamo anche finire qui. No, vi volete che vi faccio sentire? No, chi c'è che ha detto ascolti? Ogni quanti anni? Ma quando c'è bisogno. Non c'è uno schema, non c'è uno schema. Nei libri del cerchio si danno delle indicazioni di massima, però e sono proprio di massima in realtà. In realtà si dice che... Perché vede, il problema è questo, è che se anche un'evoluzione diciamo, nell'esperienza della manifestazione, quella che noi conosciamo come manifestazione, quindi dal minerale, passaggio alla vita vegetale, poi alla vita animale, poi alla vita da uomo, e il tutto si compie nell'arco di circa 50.000 degli anni, però in realtà non è che passano 50.000 anni del tempo degli uomini, è che la coscienza, via via che matura, manifesta se stessa nell'ambiente adatto a sé e trova quell'ambiente pronto, non è che deve aspettare il passaggio degli anni, dato che per la coscienza il tempo non esiste, esiste solo per chi si incarna e vive il tempo, e quindi non c'è non ci sono anni che devono trascorrere perché un sentire si incarni nel posto giusto per fare ciò che deve fare. Questa è una cosa interessante, perché i maestri dicono che i fili d'amore non si interrompono mai e parlano di karma familiare. Non so se l'avete trovato qualche volta nei libri. Comunque parlano di karma familiare. Beh, è anche abbastanza comprensibile questo, perché cioè si dice che frequentemente le persone prendono la loro successiva incarnazione nella successione nella famiglia in cui sono venuti, ma non necessariamente nella generazione immediatamente successiva, ma magari 2, 3, 10 generazioni dopo, ma sempre nella propria famiglia, perché nella propria famiglia in effetti gli eventi che vengono determinati provocano effetti dentro la famiglia. Gli effetti più grossi che generalmente noi muoviamo poi hanno effetto per le persone che fanno parte della nostra famiglia. Ci sono persone nella nostra famiglia con le quali ci confrontiamo, con cui c'è difficoltà, altre con cui ci troviamo in maniera straordinaria. Ecco, tutto questo crea una serie di legami per cui è abbastanza comprensibile che poi uno torni a incarnarsi in un altro ruolo, dentro la stessa discendenza, no? Allora questo karma familiare, gli effetti ricadono, io muovo una causa e poi mi ritrovo a vivere l'effetto di quella causa che io ho mosso, l'ho mossa dentro la mia famiglia in un ruolo, mi ritrovo a subire l'effetto in un altro ruolo ma dentro la stessa famiglia, in qualche modo riequilibrando, no? Questo meccanismo che ho messo insieme in moto dentro la mia famiglia. E per cui, e poi un'altra cosa, vedete, gli aspetti di amore veramente sentito, non l'amore dello stato di bisogno di cui si parlava prima, perché quello noi lo chiamiamo amore, ma in realtà insomma, di amore non è che ce ne sia poi così tanto, è soprattutto un nostro bisogno, voler possedere l'altro, la dipendenza come soddisfazione di un bisogno, quella di cui parlava Dale all'inizio, quindi lì diciamo la forma di amore è abbastanza povero. Un amore vero, profondo, è l'amore, per esempio, della madre per il figlio. Lì è una forma di amore in cui la madre sente effettivamente una forma di amore incondizionato, cioè non dipendente, incondizionato perché sente veramente di voler dare qualche cosa al figlio, no? Questo può essere un esempio per capire il tipo di amore. Ebbene, quando c'è un amore intenso di questo tipo, dicono i maestri che i fili d'amore non si spezzano mai perché si legano, sono talmente presenti dentro le coscienze che si formano, e le coscienze si formano anche sulla base di quell'amore, che il sentire che manifesta nuovamente se stesso porta inevitabilmente con sé le tracce di quelle esperienze e le riproduce nella propria vita, e quindi rincontra sotto altra veste chi ha amato, non so, la madre con il figlio si incontrano come, che ne so, amici o marito e moglie o che altro in una vita successiva, per esempio. A proposito dei gemelli, io ricordo bene una cosa, che quando in una vita ci sono due persone che si sono particolarmente contrastate, odiate, combattute, talvolta si ritrovano a nascere come gemelli per imparare ad amarsi e superare le difficoltà che ci sono in una costrizione come quella della vita da gemelli. Se poi sono gemelli monozigoti, sì, ma vedi, è un karma che però che sì, però ecco, vedi che bellezza, che la possibilità di superare una cosa che altrimenti non supereresti in alcun modo, perché come gemelli tu puoi anche sentire delle difficoltà, ma il fatto di nascere come gemelli ti costringe inevitabilmente a condividere. E poi voi sapete, credo tutti, come i gemelli sentano particolarmente il legame tra di loro, sentano un'affinità particolare, insomma, cioè, c'è molto da capire da una cosa del genere. Esatto, certo. E come? Infatti, come ti dicevo, per esempio una madre e un figlio che si sono molto amati e che si rincontrano come moglie e marito e continuano ad amarsi molto e sentono una grandissima affinità tra di loro. Ecco, una cosa che loro ci indicano è questo, cioè quell'esperienza che a tutti noi è capitata una o più volte nella vita, di incontrare uno sconosciuto e sentire per questa persona subito un'intesa che è inspiegabile, proprio subito, al volo, immediata, un'affinità che non sfocia necessariamente poi in una storia d'amore, no? Però, no, in tutti i sensi, che sia mentale, che sia affettiva, proprio l'intesa, che ci si trova al volo, per cui si diventa grandi amici, oppure ci si vede ogni 3 anni, ma ogni volta è bellissimo rivedersi. Ecco, in quel caso là, loro ci hanno detto, è molto probabile che stiamo rincontrando qualcuno che abbiamo molto amato, con cui c'è stata una bella relazione in una precedente esistenza. Beh, intanto tu mi parli di quei colpi di fulmine come se fossero Ale. Cioè... Ah, ecco. No, qua. Guarda, detto così è. Sto marito, poraccio. Non so, alle volte le interpretiamo come tu li chiami, colpi di fulmine, interpretiamo come colpi di fulmine quello che dicevo prima, cioè sentire un'enorme affinità e vicinanza immediata rispetto a una persona, e potrebbe essere quello che ti dicevo prima. Altre volte, come ho detto invece all'inizio, in un altro noi proiettiamo qualcosa che corrisponde perfettamente a un grosso nostro bisogno, e per noi la sensazione è di essere davanti alla persona giusta, però in realtà poi passa, no? Alle volte, se no, se non passa, nel tuo caso forse si tratta del primo caso invece che del secondo. Sai, quel che ne penso io ha poco valore, è importante quel che ne pensi tu, perché è quello poi che conta. Allora, i maestri hanno parlato di karma collettivo, ma la cosa importante che mi verrebbe veramente da dire a te, ma anche a tutti noi rispetto a questa situazione, a questo clima. Prego.
Grazie.
Ah, scusate, prima che andate via, mi sono dimenticato di dire che lì ci sono degli stampati, se li volete, con dei brani, li ho portati per tutti, per cui dopo prendeteli, perché poi mi dispiace che... E quel che volevo dirti è questo. Periodi in cui l'umanità si è sentita in pericolo, ce ne sono sempre stati, bene, così come ci sono stati una quantità di volte preannunci di fini del mondo, di cambiamenti epocali e via dicendo. Ecco, queste cose creano un'atmosfera particolare nel mondo, un'atmosfera di tensione. Questa atmosfera di tensione, di paura molto forte, alimentano tutta questa tensione che c'è nel mondo, perché la tensione che c'è nel mondo è alimentata soprattutto dalle forme pensiero, cioè c'è tutta una dimensione di comunicazione che non è così immediatamente percepibile a noi, ma che è molto sottile, che riguarda i pensieri che tutti quanti emettiamo, le paure che tutti quanti emettiamo e che poi vengono condivise a livello mondiale da miliardi e miliardi di individui, che creano proprio come delle nubi tempestose di pensiero. È proprio qualcosa di molto concreto questo. Allora, ciò che ci dicono i maestri è: cerchiamo noi, per quanto possibile, essendo noi a conoscenza di molte cose, di sottrarci a questi nuvoloni neri, a queste forme pensiero così negative, e cerchiamo ognuno di noi di rappresentare un piccolo faro di luce in questo grande marasma di pensiero che c'è, cioè di sottrarsi a tutte queste sollecitazioni, perché poi basta riflettere un attimo su tutte le volte che sono state annunciate cose catastrofiche, su quanto tutto questo ci abbia angosciato, e poi che veramente, se dovesse veramente accadere qualcosa, non è in nostro potere fare niente, mentre è in nostro potere cercare di mantenere invece accesa una fiamma di speranza, di solidarietà e anche di leggerezza rispetto a tante cose che vengono dette. L'uomo è incarnato e si manifesta per compiere un percorso evolutivo, cioè per andare a migliorare se stesso e per contribuire a rendere migliore il mondo in cui vive. La maggior parte delle persone non sono consapevoli di questo. Noi che incontriamo insegnamenti di questo tipo possiamo dare il piccolo nostro contributo cercando di alleggerire tutti questi pensieri così pesanti, così cupi, e cercando invece di essere più leggeri, più luminosi, di volgere la nostra attenzione più al nostro mondo interiore per capire noi stessi e cercare di fare quel piccolo poco che possiamo intorno a noi, cercando proprio di smorzare un po', di interrompere il flusso di queste correnti così buie, no? che così si agitano intorno. Se già facciamo questo, già sottraendoci noi un po' a questo influsso, viviamo sicuramente meglio. Io un suggerimento che do da anni a tutti quanti è: non comprate più quotidiani e non guardate più i telegiornali. Mai più. Cancellate la vostra vita. No, da 30 anni ormai. Allora,
16 anni che lo conosco, io vado a casa, non ho mai visto la
televisione. No, 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 ma... guarda, tu scoprirai invece che tutte le cose di cui devi essere informata ti vengono incontro. Tutte. Tutte. E poi ti accorgerai anche che ti sottrai all'informazione indiscriminata e che scegli tu su cosa informarti. Non è possibile non essere informati, perché quando poi passi per strada e parli con una persona, quella immediatamente ti dice: ma hai sentito che cosa è successo? Per cui tu sei comunque informata, ma sottrai te stessa da questa iniezione quotidiana di malumore, di negatività, perché che cos'altro si legge in questi giornali? Ecco, allora chi ve lo fa fare? Se volete continuamente venire sottoposti a questa fustigazione quotidiana, fate pure, ma siete liberi di non farlo, eh? Nessuno vi obbliga. Perciò regalatevi piuttosto cose più leggere o che vi distraggano, ma che non vi massacrano. Poi, se volete farlo anche solo come esperimento, fatelo per un mese o per due mesi. Quando poi riaccenderete e vi collegherete, scoprirete che non è cambiato niente, che ripetono sempre le stesse cose e che voi siete stati meglio, semplicemente. E con questo io adesso vi metto un brano per concludere, lo scelgo ad hoc per voi, mi piacerebbe farvi sentire questo, guarda. È bello concludere con la voce dei maestri.
Il mio saluto e la mia benedizione a voi, o figli. Questa sera, cari, vengo qua fra voi, non solo per coloro che sono presenti, ma più di sempre per tutti, tutti quelli che ci ascoltano, che ci seguono e che ripongono in noi le loro speranze. Da pochi giorni sono trascorsi 37 anni, dall'epoca in cui per la prima volta ci servimmo di questo strumento per parlarvi, per entrare in contatto con voi. E a questo punto forse umanamente si farebbe un consuntivo o perlomeno un bilancio della situazione, ma troppo tempo richiederebbe questo e forse non riusciremmo mai a illustrare tutto quello che è avvenuto in questi tanti dei vostri anni. Allora che dirvi, figli? Parlare non del passato, di ciò che è stato e ciò che vi ha condotto qua, ma parlare del futuro, di quello che sarà. Non parlarne dettagliatamente, perché anche questo richiederebbe moltissimo tempo e tantissime parole, ma parlarne per linee generali, indicarvi la strada, che non è certo quella sola per pochi che in confronto ai tanti che ci ascoltano attraverso varie vie, quelli che qua vengono sono sempre pochi, non è quella di pochi, dicevo, che ci ascoltano qui e che vengono a chiarirsi le idee con delle domande in attesa di risposte chiarificatrici, ma è quella di voi che qua venite per prendere qualcosa per voi stessi da voi stessi per altri, per trovare quella forza e quell'equilibrio e quella chiarezza e quella comprensione interiori che vi fanno essere in grado di trasmettere ad altri quello che voi avete ricevuto. Molte sono le persone che sono entrate in contatto con il nostro dire e molte ancora ne entreranno, ma quello che è più importante è che ciascuno di voi conservi in se stesso non un bagaglio, un patrimonio di parole, di precisazioni, di concezioni filosofiche, ma una fiamma che riesca a illuminare, a riscaldare, a rasserenare coloro a cui si avvicina. Se le nostre tante, forse troppe parole riusciranno o saranno riuscite a creare in voi questo calore, questo desiderio di dare ad altri un poco del fuoco che vi anima e vi riscalda, allora veramente saranno state efficaci, veramente saranno state parole non cadute nel vuoto, non suoni senza corpo, senza significato. Noi siamo ancora disposti a parlarvi per tanto, se ciò ci sarà concesso, ma sempre nella speranza non di darvi delle nozioni, delle notizie, ma di accendere questa favilla dentro di voi, che in qualche modo si trasformi in fiamma, che in qualche modo riesca a passare da voi ad altri, a dare ad essi quell'approdo sicuro che cercano ora qua, ora là, e che in questo momento credono non si trovi più da nessuna parte. C'è tanto bisogno di questo calore interiore. Non c'è bisogno di parole, non c'è bisogno di filosofie. Le parole e le filosofie sono solo in funzione di questo calore, e noi ci affidiamo alle parole e alle filosofie solo come un mezzo per evocare nell'intimo di ogni uomo questo fuoco. C'è tanto bisogno di esso, basta mostrarlo con onestà, in modo scevro, alieno da ogni interesse personale, in modo puro, e gli uomini con avidità ve lo chiederanno e in se stessi lo evocheranno. Vi amo, figli, a voi che per primi qua vedo tra le prime la cara figlia Enrica, ci avete ascoltati, e voi che più recentemente ci avete incontrati, e tutti quelli che non sono qui e sono fuori di qui e sono lontano da qui come spazio, ma sono vicini come amore, a tutti io dico vi amo. A tutti io dico, sono con voi, siamo con voi, perché per non per niente ci siete stati affidati. Ma se voi vi siete fermati ad ascoltare le nostre parole e non avete proseguito, vuol dire che queste voi cercavate, e queste sono ciò che vi è necessario. mi auguro di poter parlare un giorno ad altri, anche ad una sola persona, come io in questo momento parlo a tutti voi. Che la pace sia con voi e con tutti gli uomini figli cari.
Dali, e con questo direi che ci possiamo salutare. E vi ringrazio di essere stati qui tutti insieme oggi. E alla prossima. Ciao.
Sempre l'altissimo sia. Sempre l'altissimo.